Paola.
Su questa storia del femminicidio di Messina, io ti rispondo precisamente quello che rispondo per ogni femminicidio, e cioè non mi importa se lui aveva un problema di alcol, non mi importa di qual era il suo conflitto con la moglie. Il conflitto familiare e il femminicidio sono due cose diverse. Cioè, questo non è un dato che può diventare rilevante, perché allora è rilevante il tipo di narrazione che descrive lei. Un femminicidio è un femminicidio, punto. Questa è la prima cosa che voglio dire. Ne voglio dire un'altra, scusami tanto. Sono convinta che ci sono molti pregiudizi nei confronti delle persone musulmane e delle donne musulmane. Sono altrettanto certa, perché l'ho visto con i miei occhi, che molte ragazze musulmane, soprattutto quelle che, come dire, sono arrivate qua, che non sono nate qua, ma sono arrivate con i genitori da bambine, quando cominciano ad andare a scuola insieme alle altre, vogliono vivere una vita che i loro genitori non intendono lasciargli vivere, altrimenti non le avremmo nelle case rifugio dei centri antiviolenza, non le avremmo con l'acido della batteria gocciolato sulla testa, non succederebbe, come è successo a Reggio Calabria, di trovarne una rapata a zero che corre per la strada sotto la pioggia, di 16 anni, che racconta che è perché voleva andare in piscina. Sai benissimo, quanto lo so io, che questo è un processo in cui, come dire, ci sono queste ragazze che hanno, molte ragazze giovani, adolescenti, che vogliono vivere in un modo che i loro padri non vogliono permettergli. Spesso le loro madri le sostengono, a volte no. A volte no. Allora, sono sicura che forse non sarà stato il caso della ragazza di Bologna, che non conosciamo bene, e sono sicura che il conflitto non si limita al velo. Diciamo che forse ci sono dei genitori che preferirebbero che la figlia mettesse il velo, forse ci sono, per esempio, molte maestre raccontano che le bambine vogliono mettersi il velo come le madri, per sembrare più grandi, così come io mi volevo mettere le calze lunghe, no? È un segno di diventare una donna. Lo capisco, però sono anche sicura, perché lo vedo nel mio quartiere, che ci sono un sacco di donne pakistane che vivono segregate, che non sanno l'italiano, che possono vedere soltanto la televisione, che non possono uscire senza gli uomini, e che la scuola è l'unico posto dove, quando vanno a prendere i figli, hanno contatto con il paese dove sono venute. Lo sai tu, lo so io. Allora, è importantissimo che non ci sia pregiudizio, però è anche molto importante che su come vivono le donne, sulla loro forza e sui loro casini, ci diciamo francamente la verità.
Sul caso di Messina, io intendevo che di un caso di femminicidio come quello che è stato riabbassato a quello che era il dibattito sulla questione religiosa, culturale, eccetera, senza andare a studiare il caso in sé, come il caso di Bologna, come il caso di Torino e altri casi, io sto partecipando a un progetto che si chiama Progetto Aisha sulla questione delle donne. Sulla questione delle donne in che senso? Sulla questione delle donne che ha detto, sicuramente lei ha citato in questo caso, che queste donne non bisogna nemmeno giustificare il fatto che una ragazza che viene obbligata a portare il velo, io per prima mi oppongo a questa cosa, io ho scelto di mettere il velo, ma l'ho visto anch'io ragazze che sono state obbligate a portare il velo, e qui è sicuramente un'ignoranza da parte dei genitori che devono comunque ristudiare quella che è, secondo me, riavere una formazione religiosa giusta. Questa è una cosa. Questo progetto Aisha, che è stato iniziato a Milano, praticamente si occupano di casi di donne straniere e italiane, ma in modo particolare straniere, perché hanno la paura di andare a denunciare questi casi di violenza o casi di sia violenza fisica che verbale, però lo fanno con qualcuno simile a loro. non vanno dall'assistente sociale, non vanno dalla polizia, non vanno dall'avvocato, eccetera, per denunciare questa cosa, per non essere incomprese, ma lo fanno con qualcuno simile a loro, che riesca a parlare lo stesso linguaggio, la stessa lingua, lo stesso modo di pensare, che va al di là di quelli che sono gli stereotipi che ci vengono inculcati a livello mediatico, e studiare caso per caso. Questo è un progetto AISHA in cui ho collaborato personalmente. Io non sto dicendo che lei non ha, lei ha perfettamente ragione, però bisogna anche allontanarsi un attimo e andare a studiare caso per caso. C'è un articolo, non c'entra niente con questa questione, però c'è un articolo sulla questione delle seconde generazioni, che sono i carabinieri di seconda generazione, che come vengono sfruttati dai loro capi è raramente che capita, però è una questione che personalmente è piaciuta tantissimo a me, perché c'era una ragazza poliziotta di origine marocchina che, quando si tratta di casi di violenza, la chiamano a lei, di donne arabe che vengono a denunciare questa cosa, la chiamano a lei perché lei non solo sa parlare la lingua di queste donne che magari non sanno parlare bene l'italiano o altro, ma parla anche il linguaggio e conosce anche la cultura di origine, sa analizzare bene caso per caso. Oppure il ragazzo cinese, che lui si occupa della comunità cinese, o il ragazzo medio orientale che si occupa di donne medio orientali, eccetera eccetera. Quindi bisogna anche saper andare al di là di quelli che sono gli stereotipi e conoscere caso per caso.
Va bene, niente, allora volevo insomma un po' tornare anche un po' delle cose che stavamo dicendo un po' prima, e un po' portare anche il dibattito su un'altra questione, ovvero anche su un'altra lente con cui a volte viene trattato il tema del femminicidio, e riguardo anche alla narrazione dei luoghi in cui esso avviene. Mi spiego meglio. Innanzitutto, nell'ultima parte del libro molto bello di Selene, sulla parte che parla appunto di Stefania Noce, ricostruisce un po' la questione del femminicidio, diciamo che adesso noi possiamo anche dirci che è un termine che è entrato comunque nel linguaggio giornalistico, mentre inizialmente faceva anche un po' fatica. Però effettivamente è diventato quasi un brand adesso, in cui adesso episodi, cioè diventa un termine che sta assumendo quasi una neutralità da un certo punto di vista, cioè viene nominata la parola, il termine, però tolto il significato, poi, che comunque anche il termine stesso, il linguaggio è stata una conquista. E un elemento che volevo porre all'attenzione è il fatto che a volte, specie in quest'ultimo anno, la narrazione della violenza sulle donne si è spostata molto sul luogo in cui è avvenuta. Pensiamo agli stupri a Stazione Tuscolana, a Colleoppio, ai Parioli, a Prati, in cui il luogo in cui è avvenuta la violenza è diventato un pretesto per andare a inchiestare quei luoghi, simbolo del degrado urbano, e quindi in questo modo togliere anche dall'ordine del discorso la questione della violenza in sé e spostarla sul tema del degrado urbano, come se appunto la violenza fosse figlia del degrado urbano, come se appunto anche la scenografia del luogo, la panchina, il cespuglio incolto, diventano tutti elementi della narrazione, come se appunto improvvisamente in un luogo si mimetizzasse la violenza, proprio a causa e quindi appunto la violenza trattata come una questione di decoro urbano. E in tutto ciò, poi chiaramente, come sappiamo, se l'uomo femminicida o stupratore non è italiano, la componente razziale assume una dimensione, una connotazione, un aggravante anche della violenza in sé. Sappiamo anche, ci ricordiamo purtroppo il caso di Giovanna Reggiani piuttosto che altri, che è stato un episodio di un po' di anni fa, che è diventato un pretesto per alimentare politiche xenofobe, razziste, per alimentare leggi securitarie e appunto incrociare la tematica del razzismo appunto come aggravante della violenza. e sappiamo anche poi la legge che abbiamo attualmente sul femminicidio, che è stata infilata nel pacchetto sicurezza, quindi appunto sappiamo come vengono trattate determinate questioni, anche leggi calate dall'alto, e appunto anche lì le donne dovrebbero, secondo queste logiche, subire le conseguenze di queste leggi. E quindi questo elemento qua. E poi dall'altro, rispetto, ritornando alla questione dei luoghi, se eventualmente, sempre rispetto alla narrazione, ad esempio, la donna invece, piuttosto che andare nel luogo che diventa degradato dopo la violenza, se va in periferia appunto con una minigonna, se ha bevuto, eccetera, tutto ciò è aggravante della violenza. E da lì si scatena, sì, è causante, sì. E tutto ciò, appunto, come diceva anche Selene prima, anche la narrazione attraverso i social media accentua, poi fa da cassa di risonanza, perché poi i social diventano un archivio in cui poter prendere notizie, prendere foto, immagini e rigettarle nella narrazione della donna, che subisce comunque anche una rivittimizzazione secondaria attraverso i media, attraverso anche, oltre il linguaggio, anche le immagini. Per esempio, sul tavolo narrazione abbiamo sia nelle assemblee nazionali a Bologna che a Roma, abbiamo anche cercato un po' di inchiesta anche come l'uso delle immagini, la donna che si copre il volto, i lividi, sempre appunto molto un immaginario molto sessualizzato, eccetera, sessuato. E appunto, per esempio, abbiamo anche fatto riferimento al lavoro di narrazioni differenti, che è molto, in questo senso è molto buono. Abbiamo anche proposto di fare un archivio di immagini free. E quindi questo rispetto alla questione della narrazione. Poi, scusate, adesso termino, volevo anche ritornare alla questione, chiaramente, essendo il libro molto bello di Selene, focalizzato anche sulla questione di chi lavora nel mondo della comunicazione, perché poi ci si è dentro fino al collo, perché da un lato nella città si muovono freelance ovunque, in tutti i luoghi, e dall'altro appunto ricattati continuamente, eccetera, dall'altro assistiamo a una rifeudalizzazione all'interno delle redazioni, cioè nel senso che poi c'è anche questa, cioè, un precariato culturale che è l'ossatura poi di tutta questa informazione. E poi nello stesso tempo però un'informazione che diventa sempre un po' più social, ma sempre anche meno a contatto della società, quando pensiamo, parlo anche per mia esperienza, anche di persone che conosco, che a volte si lavora da casa, la propria postazione di lavoro è un bar, un co-working qualunque, e quindi anche da lì il lavoro, cioè come il lavoro della... Quali possono essere delle forme per cui chi lavora nel mondo della comunicazione può esprimere un disappunto in tutto questo, può rendere visibile, insomma, veramente il proprio lavoro, ecco, non solamente a livello simbolico, come può, insomma, intervenire.
Io volevo fare un'aggiunta su archivio immagini, c'era non solo quello di fare un archivio nostro, diciamo, ma anche di cambiare quelli esistenti, perché effettivamente quando si vanno a scrivere gli articoli, quello che succede è che c'è un database, si cerca violenza donne, appare sempre quella con l'occhio nero e tutta una serie di cose, e invece appunto quello che avevamo detto era che invece dobbiamo inserirci in quegli archivi, non solo appunto farne di nostri, e non cioè appunto cambiare quelle immagini che sono alla portata di tutti, perché poi spesso sappiamo bene anche che andiamo di fretta quando facciamo le cose, eccetera eccetera. Quello che diceva Tagua la persona velata che passa davanti ai militari e che viene associata a terrorismo, anche se ovviamente quella è solo una persona che stava passando là, è un'operazione che viene fatta continuamente, nel senso, pure a me che faccio, cioè ho fatto, farò la montatrice, vabbè, dai, è così, Mi è capitato di dover fare il pezzo con persone a caso che passavano per strada, nere, che stavano a rappresentare il tizio che aveva menato Tizia Caia. E purtroppo queste sono cose che succedono. Là era una cosa impostata dalla trasmissione stessa per cui stavo lavorando, quindi chiaramente mi avrebbero fatto fare così anche col migliore archivio d'immagine. Altre volte invece è proprio semplicemente questione di tempo, quindi ti scarichi la prima che ti viene e butti quella. Scusate l'ulteriore interruzione.
Abbiamo 30. Sì, siamo ricche di interruzioni. Dunque, io devo dire una cosa facile e una cosa difficile. La cosa facile è che io faccio parte del tavolo educazione e noi, siccome è tavolo educazione e formazione, abbiamo pensato che quando si parla di formazione si deve parlare non soltanto della formazione che riguarda chi lavora nella scuola, ma che riguardi la formazione di tutti quanti quelli che fanno delle professioni e quindi in particolare i giornalisti. Cioè, i giornalisti dove si formano? Cioè, la domanda è: dove si formano i giornalisti? Allora, si formano in una scuola dell'obbligo, che sappiamo che è una scuola sessista, va bene? Con libri che ancora mantengono una misoginia profondissima, e poi dopo le scuole di giornalismo che vanno ad approfondire ancora di più queste storture della cultura in cui noi diventiamo adulti. Quindi il primo problema è cercare di andare a contrastare una formazione professionale che non abbia competenze rispetto alle relazioni tra i generi, così come si sono strutturate nella storia, va bene? E nella cultura. La cosa difficile che devo dire invece è questa. Io sono d'accordo che non dobbiamo accettare la vittimizzazione di chi subisce violenza, però non vorrei che fossimo noi le prime a vittimizzarci, perché la tentazione è grossa. Cosa vuol dire vittimizzarci? Vedere magari in elementi della realtà delle cose che possono rendere meno pesante il gesto di violenza e allora toglierle. E no, io sono forte, io sono donna e vi dico che se mi dicono che questo signore ha ucciso per gelosia, io dico: il signore ha ucciso per gelosia, non per amore. Allora andiamo a vedere cosa vuol dire un legame di intimità, dove c'è l'amore, diciamo, al centro. E quindi secondo me noi veniamo da una insufficiente cultura rispetto ai sentimenti e al sentimento d'amore innanzitutto, per cui se uno dice che ha ucciso per gelosia, io gli rispondo: tu hai ucciso per gelosia perché non sei capace di amare, perché non sei capace di governare i tuoi sentimenti negativi, ma questo non toglie nulla alla gravità del gesto che hai fatto, perché io non lo sento diminuito in termini penali, in termini morali, in termini affettivi, il gesto che hai fatto, perché dici che l'hai fatto per gelosia, va bene? È difficile da accettare questa cosa qui, come pure se dicono per esempio che ci sono tante, se vanno a fare un'accentuazione sul numero dei femminicidi, beh, rendiamoci conto che tanti anni fa io facevo parte di un gruppo dell'UDI che ha lavorato su Roma sulla violenza in famiglia. La violenza in famiglia, le botte in famiglia raramente arrivavano al femminicidio. Raramente. Adesso perché questo succede? Succede perché le donne cominciano a dire di no, perché quindi è questo che bisogna mettere in evidenza. Ma chi è che lo deve fare questo? Un professionista serio dell'informazione. Quindi cerchiamo di ricomporre il quadro, diciamo, legato al femminicidio in tutte le sue componenti, senza lasciarci impressionare e indebolire da elementi che secondo gli altri indeboliscono il gesto. Non so se sono stata chiara, perché io non sono assolutamente disponibile a togliere momenti e punti di verità dalla realtà. va bene? Perché questi punti di verità sono quelli che vanno a rafforzare la mia soggettività politica e non ad indebolirla. Ci vorrebbe un po' di tempo per spiegare meglio, però scusate, non voglio togliere tempo agli altri. Alle altre.
Grazie. Andiamo avanti, non so, io volevo rispondere.
Non lo so,
dai, io ho parlato un sacco, dai, vai.
Va bene. No, però in realtà c'era lei.
Cioè, grazie.
Allora, sì. Allora, Emanuela, collega, giornalista, io ogni volta che vengo in questi incontri spero di trovare l'uovo di Colombo, invece vedo che anche te sei come me, benissimo. Ora, stamattina c'era un incontro all'Ordine dei giornalisti sulla violenza di genere, non so se hai visto, e era proprio pieno, erano tipo 200 iscrizioni con 100... brava, nemmeno io, ecco, perfetto, quindi nel senso c'è interesse, quindi io direi come tavolo della narrazione di darci un po' una mossa, magari è il momento di farci sentire e magari di scrivere una specie di vademecum generale su come si potrebbe in qualche modo evitare le cose un pochetto più faziose. Quello che dici tu è vero, nel senso quando poi si scrive la nera è nera, cioè quando tu scrivi cronaca nera è difficile uscire, perché la cronaca nera comunque ha dei dettami, e purtroppo in Italia ci troviamo in una condizione dove la cronaca nera tira, tu lo sai che noi siamo al 10,8% di cronaca nera per quanto riguarda l'informazione, gli altri paesi stanno sul 2,6-2,8%, quindi significa che proprio gli italiani gli piace il sangue, gli piace la violenza, gli piace tutto quello che è questo tipo di informazione, quindi è un bandolo abbastanza tosto. Per quanto riguarda la narrazione dei femminicidi, io pensavo che te mi dessi una soluzione. Adesso a Viterbo, io sono di Viterbo, l'ultimo caso che è quello che avete sentito, la ragazza uccisa dall'ex ragazzo che naturalmente era andato a comprare la pistola a Terni e aveva cercato questa pistola per 2 mesi. La prima cosa di quando è successo questo femminicidio, io naturalmente ho detto adesso io scriverò una cosa diversa. Naturalmente la prima domanda del giornalista, ho detto adesso sento le fonti, e che sento le fonti, sono tutte e due morti, addio fonti, adesso sento la famiglia, ma dovrai a parlare con la famiglia, sentirò gli amici, per carità c'è stata una chiusura madornale, perché poi naturalmente gli amici, le persone vicino, che se ne dica, lo sanno, cioè la perpetrazione della violenza non è raptus, e chi gli sta vicino il più delle volte, lo sai meglio di me, c'è una chiusura, se tu ci vai a parlare loro non ti diranno mai che si sono accorti di qualcosa o che hanno subito qualcosa, perché comunque c'è immediatamente uno scarico della coscienza, hai visto? Quindi io la domanda che ti faccio è sempre quella, se in qualche modo oltre a dare dettami in maniera generale non sia forse il caso di non parlare più nemmeno di cronaca nera, ma di cercare di creare un altro stile che in un certo modo dia, perché la narrazione della violenza è quella, cioè quando tu parli di un'uccisione, di un incidente, le parole che usi sono quelle, vai a scavare nella vita delle vittime, cioè io non trovo molta differenza fra femminicidi o incidenti stradali o quell'altro, quindi secondo me o ci inventiamo qualcosa di nuovo da donne e cerchiamo di farlo noi come donne, e poi cerchiamo di acquistare un po' di autorevolezza come tavolo della narrazione e come nulla di meno, se no qua secondo me non andiamo da nessuna parte. Grazie.
Adesso parlo io, scusate. Mi chiamo Fosca, io ho fatto la sceneggiatrice, ho lavorato anni in Tau2, che quindi il mio primo lavoro è stato su RIS, che è il reparto indagini scientifiche dei carabinieri, cioè quindi io le scene del crimine le costruisco per lavoro, cioè, nel senso che appunto mi documento, vedo come lavorano le forze dell'ordine, i carabinieri, come lavorano tutte le persone nei casi reali, e poi costruisco delle messe in scena per Canale 5, cioè questo è il mio lavoro. E questo è il lavoro che io ho fatto in un mondo di maschi, cioè il problema vero è questo, non è difficile, cioè... siamo in un mondo di maschi, cioè lo sappiamo, cioè il papa è maschio per scelta di Dio e solo Dio può scegliere solo un maschio come papa, boh, non lo so, a me mi pare, nel senso che mi pare che ci abbiamo appunto anche davvero altre storie, altri miti proprio, nel senso che bisogna costruire i nuovi miti, perché Cristo è arrivato 2017 anni fa, prima di Cristo è arrivata un botto di roba. ritroviamo magari degli altri miti. Lo possiamo fare, cioè siamo qui per questo. Male c'è, voglio dire, andiamo con Indiana Jones, andiamo a scoprire i segreti della storia e reinterpretiamo il nostro presente con la nostra storia, il nostro punto di vista, cioè siamo noi autori dei libri che scriviamo, delle fiction che scriviamo, degli articoli, anche quando parliamo che qualcuno ci fa una domanda, mi stai a chiedere che cosa dico io, no? Che cosa dice Gad Lerner o Buttafuoco o tutti questi cognomi, perché poi c'è sempre questo problema che i maschi hanno i cognomi e le donne sono solo nomi. Basta, grazie.
Posso rispondere? Cerco di fare insomma un intervento che riassuma un po' le questioni che sono state messe in campo. Che cosa succede? Noi vogliamo parlare di femminicidio come una violenza strutturale, ci ritroviamo con sempre le solite copertine e sempre le stesse narrazioni, no? Questo perché il dibattito viene spostato dal femminicidio come violenza strutturale, che non riguarda il caso singolo, non è una storia di spiccia violenza familiare, una spiccia questione di amore finito male o di amore violento. Ci ritroviamo invece con delle narrazioni tossiche. La narrazione tossica che fa? La narrazione tossica, di fronte a un problema strutturale, complesso, di fronte al quale tu devi mettere in campo una serie di anticorpi, ti dà delle risposte preconfezionate. Ha ucciso perché l'amava troppo, ha ucciso perché è il povero immigrato che non si vuole integrare e rifiuta i nostri sani valori occidentali, no? L'informazione però in Italia come funziona? Funziona attraverso delle scie. Quando c'è la ragazza che viene rasata a zero, per una settimana non si parla d'altro, no? C'è quel format che funziona e vengono fuori, messi in campo tutta una serie di eventi, no? Che vengono collegati da questa specie di scia tematica, in modo che il pubblico possa identificarli immediatamente, reagire immediatamente e sapere che cosa si deve aspettare. La risposta con la ragazza che subisce la violenza è: no, ma questi immigrati non vogliono vivere come noi, no? Sono diversi. E la stessa cosa succede con la violenza del femminicidio. Ora, il sistema del format, il sistema della risposta automatica, è un sistema che va a braccetto col precariato professionale. Perché noi come giornalisti abbiamo bisogno di lavorare in quel modo? Abbiamo bisogno di lavorare in quel modo perché dobbiamo lavorare a costo zero, dobbiamo lavorare a dei tempi impossibili, dobbiamo lavorare nel modo più spendibile possibile, dobbiamo lavorare pensando a un prodotto commerciale che si venda. Quindi è un format che ha tutte le caratteristiche. Io se nel femminicidio non ho la mamma che piange, la fiaccolata, la foto di lei quanto era bella, guardate come sorrideva, no? O con i figli... E il pentimento di lui o la foto di lui o gli amici che vengono chiamati a dire ma non ce l'aspettavamo, io non ho una storia di femminicidio con tutti i crismi e quindi quella storia di femminicidio non funziona, non arriva all'attenzione mediatica, tant'è vero che non tutti i femminicidi diventano mediatizzati, non tutti i femminicidi vengono dibattuti. Ora, questo che cosa ci porta? Ci porta al fatto che quella narrazione tossica tu la puoi spezzare. In che modo? La puoi spezzare ma quando scrivi di nera, ma ormai noi sempre scriviamo di nera, perché ogni elemento della comunicazione e dell'informazione segue il linguaggio della nera, no? Quando noi vediamo affrontare questioni come geopolitiche complesse, come gli attentati, con il ritratto del feroce assassino che faceva le orge, siamo su un tabloide di nera a tutti gli effetti, no? Quindi non c'è più differenza. Allora, non ha neanche senso dirci la nera è nera. La nera di per sé non è inemendabile, perché noi abbiamo avuto esempi clamorosi di giornalisti che hanno trasformato nella cronaca nera in uno strumento per interpretare la realtà, no? E raccontarla. Che succede? Che però nel momento in cui tutta è nera, noi possiamo spezzare questo meccanismo in una maniera semplice, facendo bene il nostro lavoro. Senza trincerarci dietro al ragionamento per cui abbiamo bisogno delle carte professionali che ci dicano che noi non possiamo dire di una ragazza che è stata grigliata dal fidanzato, no? Perché è un elemento a cui professionalmente e umanamente non dovremmo arrivare mai per nessuna ragione. Se noi facciamo bene il nostro lavoro, quando noi affrontiamo un caso di femminicidio, lo affrontiamo dal punto di vista sia del caso in sé, individuale, no? Con tutti gli elementi di cui fanno parte, che ci sia l'elemento della gelosia, che ci siano, fino all'elemento strutturale, e lo facciamo senza andare a sentire l'amica, il testimone a sorpresa, quello che ci racconta che da bambino era tanto un bravo ragazzo, perché tutto quell'elemento lì, quella è tutta paccottiglia, quello è tutto contesto, quella è roba che ci permette di sfangare un'edizione col minor costo possibile, col minor sforzo possibile e col minor prezzo da pagare nei confronti anche della dialettica che noi scateniamo sul pubblico. perché un racconto strappalacrime è un racconto che vende, che funziona, che lascia tutti contenti da destra e da sinistra, lo trovi fatto nello stesso modo sul Tempo, sul Giornale, su Repubblica, no? Va bene per tutti, è funzionale per tutti, è funzionale a qualsiasi tipo di o tempora o mores, no? Che noi ci vogliamo mettere in mezzo, e lo possiamo sposare con, con il format xenofobo, lo possiamo sposare con il format anti-musulmano e così via. Quello che noi possiamo fare come giornalisti è la ragazza e non andare sul luogo in cui la ragazza è stata inseguita e uccisa, perché io abito a Orte e quello svincolo lì con i fiori ci passo sempre, è diventato un altarino al femminicidio, no? Il luogo in cui questa ragazza è andata all'ultimo appuntamento è stata fatalmente uccisa. E l'idea di evitare di trasformare appunto queste narrazioni in ricostruzioni di luoghi intrinsecamente votati alla criminologia, no? Come tu dicevi, il parchetto dove va il cronista a guardare nel cespuglio. Cosa trova quel cronista che va a guardare il cespuglio, che fa l'inquadratura bassa, no? Della monnezza per terra, dice guardate in mezzo a questa sporcizia è stata aggredita e trascinata. Quello non sta lavorando, quello non sta raccontando niente, non sta ricostruendo fatti, non sta facendo il suo lavoro in nessun modo, in nessun modo. Quindi secondo me, io sono cinica, perché per il mestiere che ho fatto sono cinica per forza, ma sono anche realista. Io penso che l'unico modo per spezzare queste narrazioni è fare i giornalisti come andrebbe fatto, no? E questo ci riporta all'altro tema che era stato sollevato. Come possiamo fare noi il nostro lavoro asserragliati dentro le nostre casucce, dalle nostre tastiere dove noi la realtà non la vediamo proprio, no? Per cui a me mi arriva l'agenzia e io da lì posso raccontare. Posso tirare fuori un racconto bellissimo, pieno di particolari, splatter, gore, anche sentimentali, con la traccia rosa, con l'elemento un po' anche che solletica la pruderie. Lo posso fare in 10 minuti, lo posso fare in maniera meravigliosa, perché se ho un po' di penna, no? Io tiro fuori un bel romanzo da quello. Ma ovviamente la realtà sta da un'altra parte, la realtà è un'altra cosa, la realtà ha un altro nome, e io quel nome non lo riesco neanche più a usare, non ce l'ho proprio più nelle corde, per cui quando dico femminicidio, io dico un'altra cosa. Sposto su un altro piano. Però il punto è quello, bisogna ricondurci tutti quanti a un lavoro che è fatto a contatto sulla realtà, un lavoro che si basa sulla ricostruzione dei fatti e sull'analisi a partire da quei fatti e non nel racconto del contesto che non serve a niente, non serve neanche a spiegarci la dinamica spicciola di quegli eventi.
Allora, mi sa Sara, aspetta.
Tante sono le cose che sono uscite che possono essere da spunto. Una molto importante che abbiamo ripreso tante volte, penso a Paola Tavella, quello che dicevi tu una volta che ci siamo viste alla Casa Internazionale rispetto al coinvolgimento viscerale, no? Dei giornalisti. Ti riprendevo perché una volta avevi tirato fuori questa necessità di far sentire anche ai giornalisti un coinvolgimento viscerale, no? Tu dicevi, si va a questi corsi, si sta lì a sentire, ma non c'è un coinvolgimento, no? Tu dicevi questa cosa? Esatto. Esatto, che essenzialmente. Esatto, infatti, cioè, questo mi ha ricordato perché tu parli spesso di spostamento narrativo che fanno le narrazioni tossiche. Io parlerei anche di anestetizzazione. Perché se il femminicidio ha assunto questa nuance neutra, è perché siamo anestetizzate da tutto quello che la narrazione tossica si porta dietro. Cioè, quando pensiamo al femminicidio, ormai non c'è, non lo so, cioè non, a me sì, ma io faccio pure un mestiere particolare, cioè non c'è però un'immediatezza, no, dell'immedesimazione, che invece ci dovrebbe essere, che invece dovrebbe essere lo scopo della scrittura, no? Secondo me, cioè quello che dovresti riportare sulla carta, il tuo coinvolgimento. Io capisco che da giornalisti avete delle regole, dovete appunto anche no, mettere dell'obiettività, dovete puntare molto anche sul pubblico a cui arriverà questa notizia, però anche mettere del vostro. Io almeno questa è una cosa che chiedo, ma è uno spunto che volevo dare, perché appunto ci eravamo già interrogate su questo punto qui. E poi un'altra cosa che volevo riprendere è questa strumentalizzazione delle donne col velo, che mi ci hai fatto pensare, mi sono venuti in mente due episodi. Uno dopo il Bataclan, mi ricordo io proprio attonita, cioè sono rimasta basita, senza parole, perché purtroppo non mi ricordo la trasmissione, subito dopo l'attentato ci fu questo servizio in cui venivano seguite tre ragazze milanesi, così, una loro serata, andavano in giro, cioè io veramente ho detto, ma qual è il nesso, scusate? Cioè qual è la cosa che unisce queste due cose? Cioè e mi ricordo proprio uno stordimento, perché eravamo distrutti completamente da quella notizia terribile, e poi mi presenti queste immagini, coloro che raccontano, che ovviamente essendo nate qua molto probabilmente parlavano milanese, quindi tutte truccate, carine, cioè normali, ma non c'entra assolutamente niente, buttato lì così. E dopo un po' li facevano ovviamente delle domande su cosa pensavano di questo, quindi mi è venuto in mente, cioè in cui una strumentalizzazione proprio becera, cioè anche proprio senza senso, per vanificare un po' totalmente il senso. E un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente questo ragionamento che facevi tu sulla strumentalizzazione è una foto su Facebook dopo gli attentati di Londra, non so se l'avete vista, della ragazza che, cioè allucinante, cioè lei passeggia, ha il velo così, e si sa che sta a fare, cioè potrebbe star facendo qualsiasi cosa, e si sono scatenati moltissimi commenti sul fatto che lei non sembrava sconvolta. Cioè io la trovo veramente agghiacciante. No, immagino. Però si è scatenata proprio una gogna, cioè da un fotogramma, per cui cioè, diciamo che l'appiattimento sull'immagine, il fatto che non ci si fa più una domanda dietro, che non vengano buttate lì così delle notizie, delle immagini, ci deve secondo me interrogare molto profondamente sull'uso che se ne potrebbe fare e su come si possono bloccare questi meccanismi di gogna, a partire da niente ormai, cioè manco più una frase o qualcosa, un pensiero, cioè un fotogramma. Cioè, veramente senza parole. E poi l'ultima cosa, poi vi lascio, poi lo passo giù. Era Paola, non lo so se c'è più, non so dove è andata. Paola Tavella, eccoti. No, volevo ritornare sul caso per caso, quando diciamo vi siete confrontate, cioè io capisco perfettamente il tuo discorso, lo comprendo profondamente, perché vabbè, faccio l'operatrice antiviolenza, quindi capisco quello che volevi dire nel senso dell'ingiustificabilità diciamo questo è il punto di vista, che però ti devo dire che io a volte, quando invece mi trovo ad avere a che fare con persone, e mi trovo molto spesso poi in giro, perché appena scoprono che cosa fa, c'è un'insistenza a sapere se c'è un meccanismo unico che regola tutto, cioè anche questo è allucinante. E quindi a me capita di dire, guarda che bisogna andare a vedere caso per caso, perché non perché, cioè ok, cioè mi hai capito quello che voglio dire,
però comunque secondo me va analizzato caso per caso, per non cadere appunto di quello che diceva lei, in un'unica struttura
e si parte da lì, bisogna analizzare caso per caso. Magari questa donna di Messina, lei è stata ammazzata perché suo marito soffriva di alcol ed era disoccupato, però è anche, no, sicuramente, no, quello che dicevo, questa cosa si diceva perché io ho partecipato nei dibattiti pubblici, questo è quello che si raccontava nei dibattiti pubblici. Sicuramente bisogna analizzare caso per caso, assolutamente. No, no, ha fatto bene, scusa. No, forse mi sono spiegata io male, non lo so, assolutamente, però sicuramente.
Graziella. Chi?
Io volevo dire una cosa semplice, breve, vedo che qui insomma ci sono anche appunto giornaliste. Volevo dire che comunque il dibattito sul femminicidio è un dibattito che nelle redazioni si fa da tempo. Poi, come dicevi tu, c'è il buon giornalismo e il giornalismo insomma diciamo di diverso tipo, per cui anche la narrazione di tutto, la narrazione degli immigrati, delle violenze, cioè si può fare in un modo piuttosto che in un altro, fermo restando che il giornalismo dovrebbe essere comunque democratico, antirazzista e antifascista, per cui secondo me è proprio nelle, perciò penso che ecco, tu dicevi del corso, ecco, al Teatro Argentina, per il corso organizzato dall'ordine per parlare di femminicidio, che si intitolava proprio Né raptus né gelosia è femminicidio, il Teatro Argentina era stracolmo, era pieno, e come anche l'anno passato. Quello è un corso organizzato da una mia collega che fa la segretaria all'ordine, perché appunto in redazione parlavamo proprio di questo, che era proprio difficile, ma pochi anni fa, 5-6 anni fa, non è che parlo del, proprio definire è un femminicidio. Oh no, perché i primi erano i capi, il direttore, tutti, oh, bagata, sta cosa, e uno diceva, oppure era proprio un discorso sulle parole, no? Noi che le usiamo tutti i giorni dovremmo usarle con la dovuta attenzione, per cui anche nel modo di definire le donne, perciò vabbè, insomma, al corso c'era Laura Boldrini che giustamente diceva quanto era stato complicato definire la ministra, perché tutte le volte, cioè da noi succedeva sempre il patatrac, ogni volta, ah no, insomma. Per cui credo che sia estremamente complicato, è una cosa da fare, però direi che, allora, ora, tra parentesi, a certe trasmissioni ti sconsiglierei di andare, perché è come il vicolo buio, no? Cioè tutte ci hanno insegnato nel vicolo buio non si va, per cui eviterei insomma il bosco la sera, e anche alcune trasmissioni non ci andrei fossi in te, perché la cosa... Perché poi il giornalismo è più facile, no? Cioè buttarla in caciara, dividere, salsa l'ascolto, queste cose orrende che per fortuna insomma io lavoro, posso non fare, insomma posso. Perciò continuiamo a discutere, a riflettere, però come dicevi tu c'è il buon giornalismo che evita i luoghi comuni, che evita anche, io dico il caso per caso perché sono d'accordo con lei, perché anche ora... in generale, perché poi io dico sempre una cosa, passatemi la banalità, no? Perché quando uno, non so, ruba una macchina non viene mai detto, ma poverino, quello era disoccupato tanto tempo, Celentano ha detto rubano nella sua villa, ma poverini, ma quelli erano disoccupati. No, invece se una donna viene stuprata è la minigonna, se viene ammazzata è perché quello era disperato. Allora è anche cambiare il punto di vista, perché ovviamente questo è il prodotto di cose che conosciamo tutti, di secoli, di sessismo, di incasellamenti, no? Che come non sta in quella casella, allora quasi te lo meriti. Poi, secondo me, c'è anche un'altra cosa da dire. Io non sono tanto fiduciosa rispetto, per esempio, quando adesso, di qualche anno fa, già la legge sullo stalking, no? Perché purtroppo in tutti i casi di cronaca queste donne avevano denunciato, moltissime, prima poveracce venivano ammazzate e gli facevamo pure la morale, però se denunciavi, poraccia, queste denunciano, vengono ammazzate uguale, perciò non è quello, perché io mi è capitato di intervistare la Carfagna all'epoca che lei si fregiava di questa cosa dello stalking, però io gli dicevo, ma se questo la tormenta, non è che se il giudice va lì gli dice guarda che poi se lo rifai, cioè non lo vedo come un deterrente di quelli. Infatti purtroppo poi se uno cioè, ha quel tipo di obiettivo, purtroppo come dicevi anche te, alla fine, perciò il modo, quello che ci riguarda è come raccontarlo, e il giornalismo in generale deve evitare i luoghi comuni, è proprio la base. Quando parli dei migranti non parli dell'invasione, cioè è questo che non bisogna fare, perché altrimenti fai un cattivo giornalismo, è semplicemente questo. E anche il fatto che quando, o perché ti pagano poco o perché stai lì e fai la solita cosa, è anche cercare la parola lì, cioè, perché io lavoro in TV, il pezzo in televisione è un minuto e mezzo, ma quanto può pesare quello? Allora devi stare lì, concentrarti, invece di proprio la cosa più, cioè a tirare via, e poi rompere le palle sempre nelle redazioni con i colleghi e dirlo, no, guarda, a me mi capita, ormai sono più giovani di me alcuni, eppure gli dici, no, per me è lo devi usare sto termine, è femminicidio, si dice, ah io queste che dico, però quelle cose ormai ci siamo abituate, cioè è così. Cambierà, dobbiamo impegnarci sempre e poi cercare un po' la via meno facile nei racconti. Cioè, e anche quando ti dicono, che ne so, appunto facendo cronaca, no? Che ti dicono vai a citofonare, io lo vivo come il terrore. Perché ma che ti possono dire le persone che. Cioè, niente, per cui a volte uno deve trovare la forza e delle volte ce l'hai, altre volte non ce l'hai proprio contrattualmente, per cui. Però di dire no, io quella cosa non la faccio perché è inutile, perché a volte anche un no motivato, pure i capi che sembrano proprio nascere beoti, ci arrivano, cioè se uno dice no perché non serve a niente, non mi aggiunge niente a questa cosa, che tipo di, se fosse tua figlia io ti citofono, tu che diresti? E allora pochetto funziona, per cui insomma leggete alcuni giornali, vedete alcune trasmissioni, non guardate tutto, fate come me che io alcune cose insomma pur lavorando in questo ambiente, però cioè, già lo sai come iniziano, come li vedi, lo sai dove va a parare al ring, e allora se invece vuoi ragionare non fanno testo quelle cose servono per vendere, non ci servono a noi. Basta.
Io la speranza volevo dare a voi come giusto.
No, io intervengo, non sono una giornalista né lavoro in questo campo, però intervengo perché sono sollecitata sia cioè, da diversi interventi, soprattutto su un fatto. In primo luogo sul fatto si può pensare a una narrazione diversa? Secondo me sì. Perché? Si può pensare a un giornalismo diverso? Sì. In primo luogo c'è un fatto etico. Un fatto etico, cioè il giornalismo e le narrazioni sono legate anche molto alla ricerca di una verità, al rispetto delle persone, alle bellezze delle persone, a un fatto di giustizia. Quindi il fatto etico è fondamentale, perché altrimenti insomma di che cosa parliamo? E in relazione a questo, secondo me fare giustizia e dire la verità sulla narrazione significa dire anche quello che avevi detto tu, parlando anche di un'esperienza diretta in cui ti sei anche identificata, perché è importante dire anche questo, sul fatto che dietro ogni donna che viene uccisa o che viene molestata c'è una ricerca di libertà da parte delle donne fondamentale. Ma perché non narriamo questo? Ma perché non narriamo la voglia di libertà che c'è in ogni donna che addirittura viene pagata con la vita la ricerca di questa libertà? Dire questo ha a che fare non solo sul fatto di pensare a un tipo di giornalismo diverso, ma pensare anche a quanto fa bene a chi ci rivolgiamo, da donna a donna, a creare quel protagonismo, quella voglia da parte di donne di trovare il coraggio di riconoscersi ed essere protagonista a loro volta. Perché è vero che c'è un problema di lavoro rispetto a questo, però il problema è anche a chi ci si rivolge. A me non è che mi interessa tanto il fatto di essere assecondata da chi sta chi, no, io penso che della buona narrazione può essere fondamentale per la presa di coscienza di tante di noi, che questo è il nostro, cioè perché siamo qua, se no voglio dire, no? Vogliamo riprendere, fare un discorso anche di una ripresa di iniziativa, e quanta la narrazione, quanto l'identificarsi con un'altra donna può dare coraggio ad altre donne per essere protagoniste, quanto la denuncia del patriarcato. Perché noi viviamo un mondo alla rovescia, viviamo un mondo patriarcale. Allora, che cosa significa anche fare della buona informazione in relazione a questo? Cioè, significa veramente dare possibilità, fiducia, nella possibilità, in primo luogo, di coscienza comune ma anche individuale, che questo può anche essere un motivo di grande possibilità a chi fa del giornalismo, perché si sentono meno sole.
Sì, parecchio. Basta. Dobbiamo fare delle proposte. Che fai tu?
Non so se vuoi venire qua, che era un po'.
Allora. Ok, allora io mi volevo ricollegare all'intervento che aveva fatto Fosca, perché io sono più dalla parte della narrazione intesa come fiction, quindi quello che diceva lei sulla sceneggiatura, quindi insomma mi collego più a quello che al giornalismo. E secondo me una cosa di cui noi stiamo parlando tanto è l'aspetto di chi produce questo tipo di narrazione, quindi va bene la giornalista, la sceneggiatrice, eccetera eccetera, ma quello che io vedo molto è che serve proprio un'educazione del pubblico, nel senso che le donne si fanno andare bene questa narrazione maschilista della cosa. Cioè, io mi occupo dell'ambito più del fumetto, cioè sto iniziando a sceneggiare quel tipo di narrazioni, e anche lì l'ambiente è totalmente maschile. Per dirvi, nella mia classe ci sono io e 20 maschi, dove tra l'altro io mi trovo benissimo, perché alla fine basta non essere intimoriti da questa cosa. E anche questo, da parte delle donne molto spesso c'è effettivamente una specie di passività vittimistica che purtroppo viene fomentata nelle scuole, e quindi io credo che sarebbe fondamentale anche come tavolo di narrazione proporre delle cose anche un po' più magari commerciali, però in cui il popolo, diciamo non abituato, si possa riconoscere per trovare delle nuove eroine, ribadisco solo a livello di fiction, perché di narrazione giornalistica assolutamente non oso mettere parola. Però purtroppo noi vediamo veramente le donne che per lo più che cosa vogliono? Ancora il principe azzurro, ancora comunque, non lo so, a me viene in mente questo fatto dell'amore, perché lo trovo deleterio, il fatto che lo scopo di una persona debba essere trovare un'altra persona con cui vivere nel resto della vita, cioè non funziona così. E credo che questo porti anche molto alle violenze sulle donne magari di una certa età, perché comunque loro si sono sposate con il primo, massimo, secondo uomo che hanno trovato, perché così bisognava fare, perché lo scopo era avere un uomo. Invece io credo che bisogni creare effettivamente delle eroine il cui primo scopo sia amare loro stesse, e il lavoro, comunque magari ciò di cui si occupano, è anche le proprie amicizie, le proprie relazioni, che non sono per forza quelle di questo cavolo di partner, che sia omosessuale o eterosessuale, non importa. Cioè, nel senso, io penso veramente che questo fatto del incentrare solitamente la narrazione delle donne sul rosa sia tremendo, e su tutti i generi, perché come dicevano anche nel giornalismo, c'è il noir, ma che cosa vende? Il fatto che però, ah, quello era il ragazzo storico, nessuno si è accorto, basta, vabbè, ok, il ragazzo faceva quello, ma lei che faceva? Questa crista che è stata ammazzata nella vita sua, a parte avere il ragazzo che l'ha ammazzata, faceva qualche cosa o no? Quindi era qualche cosa, giustissimamente, anche, assolutamente, è vero. Quindi niente, poi dal punto di vista della fiction, scrivete donne e leggiamo robe di donne, cioè non ci leghiamo sempre a queste narrazioni maschili. Basta, scusate. Grazie.
Ah, non ci sono altri interventi segnati, e potremmo anche andare a cena, non so. Allora, c'è l'assemblea, mi dicono giovedì di non una di meno per Roma.
A
Comunia alle 19. Allora, Comunia, via dello Scalo San Lorenzo, ore 19, giovedì, assemblea romana. Poi sabato e domenica abbiamo assemblea nazionale, quindi saremo entro domani vi dovete iscrivere. Se vi interessa questo tavolo, è il tavolo narrazione della violenza nei media, mi pare, tutto il nome completo. Ce ne sono altri 7, quindi qualcuno che vi interessa lo trovate, segnatevi. E buona serata, ciao ciao.
Fatico.